Ciao, questa puntata è un po' articolata, un po' più lunga del normale e quindi ti dico prendila con leggerezza, mettiti lì comodo, ascolta ogni tanto per andare avanti, non sorbirtela tutti insieme perché sennò veramente diventa pesantissima. Di cosa sto parlando? Sto parlando della puntata che mi ha fatto saltare la settimana scorsa. È una puntata che pensavo di far uscire per tempo, invece è uscita più lunga perché ho calcolato male i giorni. Sto parlando del fatto che recensirò in questo episodio l'uso del Quest per la scultura digitale e da qui poi ci saranno degli episodi monografici apposta per le singole applicazioni che ci saranno sul Quest. Cos'è il Quest 2? Iniziamo con: è un prodotto di Oculus, è un prodotto di un'azienda che fa parte del gruppo di Facebook. Si parla di un visore di realtà aumentata che può vivere senza il computer perché ha di suo tutto l'apparato di calcolo come un telefono, come ogni dispositivo portatile che puoi avere in questo momento, e in più è un visore che permette il movimento libero, quindi non ha bisogno di stare seduti, si può stare in piedi, si può camminare e traccia le mani, quindi la persona è portata all'interno dell'esperienza di realtà virtuale. Quindi, arrivato tutta questa informazione qua, sigla e poi piano piano sentirete le cose che ho collezionato di informazioni dall'ordine al giorno della consegna, in realtà. Il giorno della consegna ve la riassumerò brevemente, piccolo spoiler. Eccoci qua, giorno 22 settembre, primo giorno di vlog, mettiamola così, sull'attesa di ricevere il Quest 2. Il giorno 16 c'è stata la presentazione, sono passati ormai 7 giorni da questo fantomatico ordine. È arrivata l'email di conferma di presa in carico dell'ordine e non ancora quella del pagamento. E questo, si sta fiutando da lontano la situazione. Nel frattempo ho preso e iniziato un pochettino a farmi la wishlist delle applicazioni da installare, che in parte erano derivate da quelle che avevo già sul Gear VR. Per cui avevo già l'account Facebook Oculus, anche se la cosa divertente dell'account Facebook Oculus, mettiamola così, che da una parte ho l'email personale legata a Facebook, che è un'email più storica, e poi ho l'account Oculus che in realtà è legato a una mail un pochettino più da adulto, per cui ho le mail doppie. Divertentissima questa faccenda, per cui ho queste email doppie. E stanno montando veramente questo gruppo di YouTuber di realtà virtuale. Stanno caricando ogni giorno un contenuto nuovo che mangio, sgranocchio e mi riguardo per quelle che sono le varie funzionalità che portano alla luce. Di volta in volta sono il setup iniziale, la qualità costruttiva, gli accessori, le applicazioni già ottimizzate per il 90 Hz dello schermo e la risoluzione quasi 2K, oppure quello che ho guardato ieri sera che veramente ti mette la voglia addosso di avercelo tra le mani, è il discorso dell'hand tracking, per cui il gioco di parole di metterci le mani e la voglia tra le mani è proprio letterale. Quello che è ancora più appassionante è il fatto che, cioè, è così poco visibile in Italia il fatto che ci siano comunità legate al Quest che si trovano abbastanza facilmente, cioè sono ancora così poche ma buone per ora, per cui vediamo un pochettino com'è la situazione. Ho trovato il canale YouTube, Twitch e sito che si chiama VR Italia, un gruppo di ragazzi che si occupano principalmente di VR, hanno anche un podcast che però ho visto che è rimasto un pochettino fermo, ma credo che sia anche colpa del fatto che uno ha anche una vita, per cui non sono un pochettino col tam tam come molti che tengono regolarmente la trasmissione, qui inizierò a punzecchiarli tra poco sulla questione. E quello che mi è divertito ultimamente è che ho trovato che il fantomatico Rec Room, questa specie di social network tipo Second Life, che permette di avere sia il social che i giochi che uno spazio personale di creazione, è in realtà un cross platform, per cui è presente su varie piattaforme. Per varie piattaforme cosa intendo? Non intendo solamente la realtà virtuale, per cui è presente sia per Steam VR che per PlayStation VR che per Oculus VR, quindi ci sono per tutte le piattaforme principali. Ma questa è funzionante anche con gli schermi piatti, per cui abbiamo che questa cosa funziona anche con la PlayStation senza il VR, funziona anche con il PC senza VR e funziona anche con l'iPad senza VR. La cosa esilarante della versione iPad è che utilizza, nel caso del Pro, e anche quindi credo, se non ricordo male, anche con l'iPhone che monta la stessa cosa, utilizza il Face ID per prendere la posizione della testa, per cui uno può dare una certa presenza all'interno, oltre al fatto che il microfono permette di animare la bocca del personaggio, quindi è molto molto interessante e interattivo visivamente. È ancora una comunità piccola, mettiamola così, a livello italiano, ma ho visto che nel complessivo stanno facendo dei bei numeri, grazie al fatto che sono gratuiti, regalano molti token per iniziare il gioco, i giochi sono facili, c'è ancora molto, molto del buono, a parte il fatto che a quanto pare c'è gente che ci parcheggia letteralmente i bambini, oppure gente un po', mettiamola così, un po' fastidiosa come bambini piccoli che ti vengono a tirare la giacchetta quando sei in giro e ti chiedono cose a caso, cosa che invece non accade in altre piattaforme. Adesso, che dire di altro in questo momento qua? Quindi da oggi al 15 ottobre continuerò a fare ogni tanto una registrazione per questo vlog complessivo che caricherò in una volta sola. That's all. Eccoci un altro vlog, un altro log diario di bordo. Anno spaziale. Vabbè, quello che è. Comunque, oggi la cosa che è stata interessante a proposito del Quest 2 che hanno portato avanti come video sono stati quelli legati alla qualità degli schermi, in cui dicono: guardate che il firmware di quelli che sono stati rilasciati per gli influencer non sono ancora abilitati al 90 Hz e alla risoluzione massima. Nel senso che c'è questo video di Tyler Woods in cui fa questo zoom atroce sulle lenti, in cui si vede che è notevolmente migliorato, ma non avendo ancora i software e il firmware che accetti maggior numero di informazioni, rimane un pochettino sfocato. Vediamo. Così siamo arrivati a un altro contributo legato all'attesa del Quest 2. E quello che ho tirato fuori è legato al fatto che è stato pubblicizzato l'Infinite Desktop, cioè la possibilità di replicare il computer, ma era già presente sull'Oculus Store e su Steam VR Virtual Desktop, una piattaforma per fare remote control del computer che è molto simile a quello che stanno per proporre loro. Oggi sono un pochettino impappinato con la lingua. Comunque, si tratta di prendere e avere a disposizione l'equivalente di VNC client server e quindi poter controllare il computer. La cosa consigliata è, dicono, dovresti avere una rete a 5 GHz direttamente quasi dal dispositivo e a quel punto dovresti poterci lavorare. La differenza però dell'Infinite Desktop è che non ha bisogno del computer di riferimento. Quindi la cosa che non vedo l'ora che rilascino è il fatto di non aver bisogno di computer, quindi poter lavorare con il visore addosso, con la possibilità di sfumare la realtà su quello che vado a fare con mouse e tastiera. Parentesi, mouse e tastiera Logitech. Logitech non ha ancora rilasciato SDK, API o chi più ne ha più ne metta per utilizzare la loro tastiera, che occhio dovrebbe essere la K438 o qualcosa del genere. Quindi un pochettino da vedere un po' com'è la situazione su quello. E anche oggi un pezzettino in più di hype sulla questione. Guardiamo cosa tutte le promesse ogni giorno di più e vediamo come va. E mancano circa 16 giorni alla fatidica consegna. Negli ultimi giorni ho visto che sono aumentati i video di conferma di quelle che sono le potenzialità dell'utilizzo con PC con il cavo Link ufficiale, con la possibilità di utilizzare una versione beta di Virtual Desktop, che è un'applicazione che in versione SideQuest permette di utilizzare i giochi VR da PC che non ho pronto per questa cosa. E oggi ho giocato con quella che è la configurazione base di spatial.io, letto all'italiana, quindi Spatial ha una funzionalità di essere uno zoom sotto steroidi per realtà virtuale, cosa che invece non puoi spacciare Rec Room. Quindi bello trovarlo, bello sistema di generazione degli avatar che mi ha fatto il testone. Vediamo un pochettino se riesco a sistemarlo e a farci dell'altro. Siamo a 5 giorni dalla fantomatica consegna del Quest 2 e a parte la mascherina in faccia, quindi potrebbe esserci un po' di differenza del livello audio. Ci sono state il pagamento, ebbene sì, Facebook e Amazon hanno richiesto i soldi del preordine e è tutto confermato, quindi tutti gli ordini sono in elaborazione e sono usciti un sacco di nuovi video sulle versioni aggiornate appositamente per Quest 2, quindi tanta roba, nel senso da vedere, ascoltare. Quindi c'è da un pochettino da aspettare solo qualche giorno, con tranquillità si spera, anche se vivo l'ansia un giorno alla volta su questa faccenda. Ansia e voglia di averlo tra le mani perché è un prodotto che cambierà tutto.
E così dopo tutti i giorni di ansie, gruppi, video, caricamento dell'hype, caricamento di quello che è la voglia di avercelo in mano, l'ira funesta perché c'erano quelli che ha ordinato da Amazon, gli hanno detto la domenica sera che sarebbe arrivato lunedì mattina, il mercoledì finalmente l'ordine effettuato dal sito di Oculus è arrivato senza tracciamento, come a molti, perché il sito di Oculus a quanto pare si è rotto. E quindi, Oculus che Facebook, che sa vite, morte, miracoli, non sa fare tracciamento di cuore. Mercoledì sera, giorno 14, ho avuto in mano il Benedetto Quest 2 e è stata la rivelazione, dei giorni seguenti. Diciamo, sono ancora un po' a caldo, ma la maggior parte delle cose che ho fatto subito sono state per prenderci in mano, ma per trovare le cose da farci lavorativamente, ok? Quindi non sono andato più di tanto sui giochi, ma su quello che volevo parlare anche un po' in questo podcast, e quindi ho spinto un pochettino su alcune parti. Poi devo trovare il tutorial per effettuare al meglio alcune cose che si fanno con questo visore. Quindi la scatola di cartone con dentro la scatola di cartone con dentro il visore, il mercoledì sera è stata un'apertura del tipo: ci mancava solamente la luce da dentro che mi folgorasse la vista. Ho trovato quindi ricordi della prima volta che ho aperto l'Oculus di K2 nel 2014, e in cui c'è stato un momento del tipo: cavolo, l'anno prima dava una scatola molto di pregio, molto grosso, molto quest'anno, ogni volta che tocca a me mi arriva la scatola di cartone un po' da pezzente, e vabbè, e ci sta. Però il cartone, un pochettino utilizzandolo per trasporto e per conservazione, è molto molto robusto. Non è la scatola di cartone della PlayStation, non è la scatola di cartone di Amazon, ok? Quindi è una scatola di cartone per poter conservare il visore e poterlo anche rivendere nel caso che uno abbia questa intenzione nel futuro o nell'immediato, perché magari il visore lo fa vomitare tutto il tempo. E quindi il visore era all'interno, il visore di cui ho visto vita, morte e miracoli. Non ho aperto gli sportelli per vedere le pile, ho semplicemente tolto il plichetto per riuscire ad avviare i controlli, e dopo che si sono avviati i controlli ho acceso il visore. Il visore aspettava di essere collegato all'applicazione Oculus ufficiale, applicazione da installare o su iPhone, Android o iPad, che via Bluetooth si collega mettendo il codice mostrato all'interno della vista del visore. Quindi bisogna indossarlo un attimo, memorizzare il codice, inserirlo nell'applicazione. L'applicazione a quel punto permetterà di fare l'associazione dell'account presente nell'applicazione, quindi si fa accesso con Facebook sull'applicazione Oculus, ci si aggiunge il codice, la password della Wi-Fi a cui ci si collega, e a quel punto il visore inizierà a fare una parte di tutorial per avvicinarsi a quello che poi è l'aggiornamento software. Fatto l'aggiornamento software, che durerà 5-10 minuti circa in base alla connessione che uno ha a disposizione, cosa da fare senza il visore addosso, perché ovviamente guardarsi una barra che scorre senza fare niente non è consigliato, c'è scritto pure sull'interfaccia del visore stesso. Una volta fatto questo aggiornamento ci sarà un suono che permetterà di rindossare il visore, ci sarà un aggiornamento ulteriore, perlomeno questo qua è il racconto di quello che succede a ottobre 2020 appena preso il visore, quindi ci sarà un aggiornamento complessivo più un aggiornamento per i controller che si collegano presenti in scatola, quindi ci saranno qualche minuto per aggiornarli. Una volta effettuato questo, mettiamo così, grosso pacchetto di dati nuovi rispetto a quello che è presente in confezione, sarà possibile iniziare un tutorial e una prima configurazione di quello che è il Guardian Wall. quindi configurato anche il Guardian Wall, che a questo punto qua ci metterà in sicurezza di utilizzare il visore stesso, si potrà iniziare a fare le esperienze presenti. Quindi ci sarà presentata la cosiddetta lobby, che oppure dormitorio, oppure stanza d'ingresso, ok? Che sarà la nostra base del sistema operativo di Oculus. Fatto quello, inizieremo a scegliere quelle che sono le esperienze da adottare. E da qui in poi praticamente è tutto tranquillo e tutto abbastanza intuitivo come cosa. Ecco quindi che c'è la parte in cui si va un pochettino più in dettaglio di quello che è il visore. Nel senso, ci troviamo con un oggetto che è poco più grande di una maschera da sub, come situazione, che va contro ogni cosa visto fino a quest'anno. Fino a quest'anno un Google Cardboard, un visore in cui inserire un telefono, un visore anche da computer e altre tipologie di cose da indossare per farsi tracciare e avere l'illusione di essere in realtà virtuale era grosso, ok? Quindi si tratta di oggetti grossi. In questo caso è un oggetto abbastanza contenuto, cioè è contenuto quanto è uno smartphone con un filo più di plastica intorno per permettere l'ergonomia della faccia. Un'ergonomia della faccia con un paio di lenti da poter regolare in base alla distanza tra le pupille. E lì vi lascio immaginare quello che sono tutte le problematiche di ergonomia e quant'altro. Di per sé lo indossate, provate la prima, la seconda, la terza regolazione, quando siete a posto, giocate pure. Non fatevi le turbo pippe in merito di quello che sono, il discorso, come mi calco la distanza pupillare, ci posso stare con gli occhiali, senza occhiali e quant'altro. Facebook barra Oculus barra tutto quello che è descritto nel tutorial vi dice come adoperare per mettere tutto in ordine. Il tutorial iniziale vi dice, ragazzi, questa è la regolazione con cui esce dalla scatola. Se non vi va bene, togliete, cambiate, riprovate. State un attimino, controllate se riuscite a leggere, controllate i lacci, controllate la posizione. Finché non è leggibile, non utilizzate il visore. Ok? Quindi allacciate le scarpe, mettetele bene, siete comodi, mettete il visore e iniziate a fare l'esperienza. Benissimo. Superato lo scoglio della distanza, dell'ergonomia e quant'altro, ci sono i lacci da mettere a posto per quello che è il fatto di indossarlo sulla testa, quindi questa calzatura un po' più sportiva e meno elaborata del precedente, lo intendevano come indossare un cappello da baseball il precedente, questo qua è più come indossare la maschera da sub, quindi si indossa partendo dalla faccia. E si scende sul retro con i lacci che poi vanno stretti come stringersi una bandana. Quindi iniziate così, dalla faccia e poi dietro i lacci. Fatto bene, ok, tolto il momento Art Attack, ritorniamo su quello che è l'esperienza. Cioè, questo visore è un nuovo metodo di computer. Sottolineo questa frase. Perché? Perché come accennato qualche tempo fa in una breve news che avevo fatto riguardo del visore, non si parla solo, e ripeto, solo di videogiochi. Cioè, i videogiochi è la scusa per farlo entrare in casa più facilmente. Bene. Quindi, se io posso scegliere, mettiamo così, tra un visore che fa solo computer e un visore che fa solo videogiochi, sceglierò un visore solo per videogiochi e gli farò fare qualcos'altro, come è successo anni e anni fa anche per i primi computer da casa. Si parla di ormai 40 anni fa, l'epoca dei Commodore, degli Apple II, dell'Atari e quant'altro, in cui i computer era ancora una roba che costava troppo, quello che costava poco, l'unica cosa che riusciva a fare era un po' di grafica consistente e era difficile, non c'erano software da utilizzare, allora c'è stato vari documentari su questo, il fatto di portare i giochi, perché la gente non voleva lavorare a casa. Ok? Quindi l'anno scorso Quest 1, Oculus Quest 1, ha portato questi benedetti videogiochi. E se sentite dei battimenti, perché sto gesticolando e battendo, perché sono abbastanza infervorato su questa situazione. Cioè, il Quest 1 ha portato i videogiochi, ne ha portati una marea, ne ha portati tantissimi. Cioè, quella cosa che succede dopo 3 anni sul mercato, ok? In questo momento qua ci sono un sacco di bei titoli con cui giocare. In realtà virtuale a 6 gradi di libertà, poi torno sul discorso 6 gradi di libertà, dopo anni in cui sono stati forniti agli sviluppatori strumenti per poter fare questo. Strumenti per fare questo sono l'SDK con Unity, l'SDK per Unreal, la disponibilità per lavorare in nativo, quindi Java, C Sharp, C++. Quindi adesso vi ho fatto giusto una carrellata di quelli che sono tipologia di linguaggi con cui sviluppare. Comunque è stato rilasciato liberamente la documentazione per sviluppare all'interno, tenendo conto che il visore di Oculus è un sistema operativo on top sopra Android, quindi è di facile accesso, estremamente di facile accesso. Cosa differente rispetto a concorrenti che hanno provato in passato a costruire semplicemente un monitor, prima di essere un visore di questo genere, erano solo monitor appiccicati sulla fronte. Da qui tutto è andato in discesa grazie a questa cosa che è nata fra il 2012 e il 2013, il Kickstarter, tutta la storia di Oculus. Tutto quello che è stato anche il mercato che ha rincorso tutta questa storia, arriviamo ad oggi al Quest 2 che ha confermato l'importanza degli investimenti passati, gli early adopters, quelli che hanno buttato più soldi del normale per avere il pezzo di tecnologia in anticipo, quelli che hanno preso Quest 1, quest'anno, quest'ora non c'è, no. Quest'anno il Quest 2 porta finalmente a un livello accessibile quello che è parte console, parte computer. E parte computer è la parte più interessante in cui ci sono strumenti di lavoro. Quali sono gli strumenti di lavoro? Rapidamente, strumenti di condivisione e visualizzazione. Cosa si condivide, cosa si visualizza? Documenti, note e altro. Questo altro è tutto quello che si può visualizzare. In questo periodo pandemico, sottolineo ogni volta, la presenza fisica sta venendo meno. Io mi ritrovo ogni giorno a fare le riunioni via telefono con malapena la foto caricata sul servizio su cui si entra. Malapena riesco a identificare le persone per il loro volto, per la loro presenza, si sente solo la voce, non si capisce più chi siano, dove siano, cosa stiano dicendo, escluso il fatto che ognuno ha problemi di pronuncia, quindi quando si fa una call in inglese è un problema di suo, però non si ha più il contatto fisico. E quindi in questo momento molte aziende stanno lavorando e hanno pubblicato servizi in questa direzione, servizi di telepresenza che permettono di lavorare insieme, permettono di discutere insieme, di essere più empatici. Io non riesco a essere empatico con uno schermo nero, con una sigla. Non riesco a essere empatico e avere una relazione con persone solamente stando al telefono. Ok? Cioè, non riesco ad avere tutta quella relazione che si avrebbe stando fisicamente uno di fronte all'altro, escludendo in questo momento anche il fatto che io, per riuscire a aumentare il coinvolgimento con quello che
e racconto, proponga podcast, quello è un altro discorso. Però il fatto di ascoltare una cosa preregistrata è differente rispetto ad essere in un luogo con un ruolo attivo e non solo passivo in cui poter lavorare. E quindi il fatto di essere in riunione con delle altre persone e permettere di capire se ci sono delle intese, per capire se oltre al silenzio ci sono problematiche. Ci sono vari fattori per cui diventa più interessante essere presenti. E questo è, per esempio, sono momenti di interazione particolari. Primo su tutti è il Facebook Venues, che in realtà è il trampolino di lancio del Facebook Horizon, cioè quella versione tridimensionale del social network. Là dentro le persone ci sono, non sono solamente dei profili da leggere, sono persone che si incontrano e per qualche ragione uno ci chiacchiera. Per una qualche ragione la chiacchiera diventa approfondimento, si scambia l'amicizia a quel punto lì in maniera umana, empatica, ok? Perché a quel punto lì c'è intesa, c'è chiacchiera, c'è di tutto, e diventa qualcos'altro. Questo genere di esperienze però non sono nuove, cioè sono sempre esistite. Più di 10 anni fa esisteva in maniera consistente un servizio prototipo di social network che si chiamava Second Life. Second Life si era promesso come l'internet tridimensionale in cui relazionarsi, scambiare idee e avere dello spazio tridimensionale in cui depositare la propria presenza. Il problema è che faceva troppe cose per l'internet dell'epoca, era molto molto pesante, era molto poco controllato, costava tutto troppo rispetto agli investimenti di un internet convenzionale e questo l'ha portato a diventare una cosa di nicchia. Cosa è cambiato da quella nicchia di Second Life? È cambiato parecchio, il mondo è andato avanti, è nato Facebook, internet a banda larga è disponibile per molti. Gli hardware sono capaci di cose che all'epoca non erano pensabili, in così poco spazio soprattutto, e sono stati fatti grossi investimenti, ok? E poi la forma è completamente diversa. È completamente diversa perché nel frattempo è cambiato anche la stessa struttura delle pagine internet. Ci sono stati progetti come Jonas VR, che adesso la torcia del web XR viene portata avanti da Firefox e quindi la disponibilità di siti internet navigabili in 3D arrivano attraverso browser convenzionali che hanno abbracciato il nuovo standard e certe cose sono diventate pure standard. Pensiamo alla piattaforma Open legata al Vulkan e l'OpenGL per la realtà virtuale e tutto questo ha aiutato a traghettare verso quel momento odierno, quindi costi e quant'altro arrivano al pettine molto molto più bassi, cosa che all'epoca erano veramente fuori portata da tutti. Mi ricordo una bellissima cosa di Second Life che era il fatto di pagare lo spazio come un hosting. Il problema è che era uno spazio risibile, perché era come dire: ok, mi dai disponibilità per uno stand 2 metri per 2 e giusto 2 metri anche in altezza, e se chiedevi anche il volume in altezza, ovviamente era volume da chiedere, come succede anche, dicevano, come succede anche nella realtà quotidiana. Però all'epoca ce la siamo bevuta perché non c'erano alternative. E questo è stato parte della fine di Second Life, cioè pagare a volume, pagare per caricare o fare cose al di fuori dell'utilizzare gli avatar standard e caricare qualche texture. Quindi adesso ci troviamo con cose molto più consistenti
e con un visore economico da un certo punto di vista. E da un certo punto di vista lo dico perché ci sono prodotti alternativi all'Oculus Quest, che si chiamano HTC Vive Focus, che esiste attualmente nella versione a 6 gradi di libertà, ma con l'hardware equivalente al Quest di prima generazione, che al pubblico vengono venduti intorno agli 800 euro o giù di lì. Perché? Perché è un business che all'epoca, come proposizione di HTC verso il mercato occidentale, è stato definito come non accessibile, mettiamo così, alle persone. Quindi in questo momento qua ci troviamo con, da una parte, Facebook che riesce ad abbattere i costi e HTC che non l'ho ancora fatto. Tra parentesi, non l'ho ancora fatto per l'Occidente, mentre in Cina a quanto pare si pone allo stesso prezzo. E quindi troviamo per ora una conclusione. Conclusione è Oculus Quest 2 di Facebook, con tutto quello che potrebbe essere un pensiero di privacy, perché ho detto la parola Facebook. Saltando questo discorso, è un dispositivo accessibile con tutte le potenzialità di essere un visore standalone pazzesche, con la possibilità anche di essere un visore collegato al computer tramite apposito cavo USB-C di diversi metri, consigliato quello di Facebook per diminuire la latenza attualmente. E per entrare finalmente nell'ultima dimensione dell'accesso a giochi e applicazioni. Per quello che riguarda questa serie di podcast, vedremo nei prossimi giorni di fare test per quelli che sono applicazioni di scultura digitale o presunte tali. Per presunte tali dico servizi come Rec Room, per esempio, dove è possibile creare cose e rivendere all'interno dello stesso ambiente, oppure esportandole. Questo esportandole sto ancora indagando perché su Rec Room a quanto pare non è presente quest'ultima parte, ma ci faccio qualche pensiero per capire se ci sono hacking a riguardo. Per questo momento direi che è tutto, e quindi consigliatissimo l'hardware, ne parlerò ancora, ci starò dentro, seguitemi sui social, ho rinnovato il canale Telegram, trovate in descrizione, quindi se volete accedere ben volentieri, perché ho messo anche la sezione commenti, quindi venite a divertirvi e alla prossima.